エメディス。
This is the water, and this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water, and this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes. And dark with him.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 137 numero 13 della sesta stagione al D 8 febbraio 2019. Come vedete siamo tornati alla normalità.
Insomma, dicendo, normalità è una parolona.
Dicendo la puntata, eccetera, eccetera. Quel vecchio stile domenica sportiva degli anni 80.
Perché non lo dicevate la puntata?
Sappiamo anche che numero era.
Quando c'era Sandro Ciotti. Ovviamente il Bar Traumfabrik ricorda il grandissimo attore britannico che ci ha salutato proprio oggi, nel senso che è passato a miglior vita, Albert Finney, grandissimo attore che sicuramente tutti ricorderanno, grande protagonista del Assassinio sull'Orient Express, tra gli altri, tra gli altri film. Era il Poirot della versione old school dell'Assassinio sull'Orient Express, ma è anche la trasmissione che, quando è il momento della stagione, sa che gli occhi si bagnano di emozione.
Sì, sì. Perché non solo gli occhi a volte.
E attenzione, attenzione, perché quando gli occhi si bagnano di emozione, altre cose si bagnano diversamente. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che i vostri occhi si bagnino di emozione, perché non è sufficiente. È sufficiente chiamare noi, che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
E invece secondo me non ve lo dico così semplicemente, ve la faccio un po' sudare, perché invece che chiamarmi e farvi dire direttamente cosa andare a vedere al cinema, dovreste fare una cosa ben più divertente, ovvero andare sulla nostra pagina dove sto, Facebook ovviamente, dove sto per condividere la diretta video, quindi proprio ci potete vedere, ci potete quasi toccare con le vostre mani e potrete sentire tutto quello che vi suggeriamo. Se poi siete così giovani, così frizzanti, così sbarazzini da non voler andare su Facebook, è una roba da vecchi come noi, andate su Instagram e trovate dei vecchi come questo, ovvero il nostro Smith, che è già sulla nostra pagina.
Infatti, aspetta, devo dire una cosa. Allora, quelli che stanno da questa parte, di solito ci sta Smith e Laszlo Kovacs, sono penalizzati dalle luci. Perché sembra che siano meno
una partita di calcio. Cioè,
sembra che siano meno, diciamo, sembra che siano più scarso criniti degli altri.
Ma vi riprende in diretta, noi prende le spalle.
È un problema di luce.
È la luce,
la luce sbatte sulle fronti e sembra che dall'altra parte ci sono i capelli. E di qua è proprio
in realtà Smith è pieno di capelli.
Siamo penalizzati dalle luci, io e Laszlo Kovacs di solito.
Sentite, ma strano però, perché Hans non lo vedo penalizzato dalla luce, forse perché è su un angolo.
No, guarda, sicuramente lo rivedrai. Lui domani ti sembrerà calvo, cosa che non è.
Comunque ragazzi,
comunque io avevo la coda una volta, tanto per dire.
Beh, lo so. Sotto
sì, ma
però.
Dietro ce l'avevo.
Esatto. Che mi sono perso in questo? Ho sentito di un tale Bellagio Bellavita che ha spuntato fuori, sì. Mi sembra interessante, non lo vedo questa sera.
Però ha lasciato una traccia importante nel box office e poi lo vedrà.
Lui, poi lo sentirò.
Lui è maestro di box office.
Scusate, io non vi ho ascoltato perché stavo a fare magnate e sciate . E purtroppo avevo altro, va bene. Comunque questa sera si ritorna al rigore lupusiano e parleremo, oltre alle nostre rubriche musica in HD, cinema oggi 8, ancora professore, ancora in recovery il professore presso Villa Fiorita, se qualcuno vuole andare a trovarlo.
Sì, ma sta benissimo,
ma sta benissimo, è una scheggia, cammina tantissimo, sempre vestito in acetato, ma va bene lo stesso. Questa sera, oltre a queste rubriche standard, parleremo di Il Corriere del Mule di Clint Eastwood, attesissimo, e anche di Sunset, ovvero Tramonto, di Laszlo Nemes, che è stato a Venezia. Li troviamo entrambi al Post Mod. Poi c'è Berlino, è iniziato il Festival di Berlino da un paio di giorni, se non erro, e dovremmo avere Simone Emiliani di Sentieri Selvaggi, che è lì per noi, no, non è lì per noi, è lì per Sentieri Selvaggi e per conto suo, e ci fa la cortesia di darci, di dedicarci 5 minuti, di dedicare questi 5 minuti a questi cialtroni.
Anche noi 5 minuti alla settimana potremmo andarci.
Sì, beh, Madonna, no, ma anche tutti i giorni, perché anche non so se lo sai, ma Hollywood Party trasmette da lì.
Noi potremmo andarci.
E noi che famo?
In effetti, dobbiamo parlare con la Biagi, la nostra direttrice artistica.
Sì. Facciamo pagare la tradotta.
Si può fare.
Basta
crederci.
Il nostro Hans Delbruck ci ha proposto un blocco su Clint Eastwood e i suoi film illegali, poi vi spiegheremo di cosa si tratta, e quindi questo sarà il quarto blocco della serata. Non abbiamo ospiti per questa sera, non vedo Daniele Pampanelli, l'aveva dichiarato assenza? Non
si aveva dichiarato.
Ok, mentre il nostro Marco Relatore è a Roma.
Perché non c'è il Pampanelli.
E vabbè, Smith, rallegraci col box office.
E ovviamente la scuola del maestro Bellagio Bellavita ha lasciato un segno. Appena,
tipo questo, sì, tipo
appena
questo.
Uscito è già primo in caso del fine settimana. Dragon Trainer, il mondo nascosto di Dan DeBlois, totalizza ben 3.150.000 euro.
Ci
ha insegnato il maestro Bellagio.
Al secondo posto però va molto più piano.
Al secondo posto troviamo Green Book di Peter Farrelly, altra uscita fresca che incassa 1.800.000 euro. Terzo, un film che secondo Laszlo Kovacs è meraviglioso, e si tratta di Creed 2 di Stephen Cavill Jr., che con un altro 1.500.000 porta il suo totale a quasi 6, anzi oltre 6. Da segnalare al quarto posto il discreto risultato del Primo Re di Matteo Rovere, che totalizza 930.000 euro nel suo primo weekend. Invece andiamo a vedere rapidamente il box office di ieri. Ancora Green Book sul podio, stavolta terzo, perché ne incassa 115.000. Secondo, 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovese, che ne incassa 120.000.
Genovesi.
Sì, perdonatemi. Primo per l'incasso di ieri sera invece è Il Corriere de Mule di Clint Eastwood, che incassa direttamente 224.000 euro.
Senza passare da lì.
Sorprendente.
Se volete sentire parlare di questo film, restate con noi, perché se ne parlerà tra pochissimo.
Anzi,
tra
ve lo dice Erdi Refana.
Ve lo dice De Mule.
No, c'è qualcuno che ve lo dice.
C'è qualcuno che ve lo dice, ma...
Vediamo se è arrugginito questo
look.
Non è arrugginito.
Va bene, dai, cominciamo con la musica. Allora, visto che si parla anche di Berlino, e che a Berlino tra i vari film nella sezione panorama ci sarà l'opera prima da regista di Jonah Hill, ovvero Mid-90s.
Che l'ha visto,
Beh, io sono molto curioso di Jonah Hill. Mi piace tantissimo. Allora, da questo film ci sentiamo un pezzo dei Misfits che si intitola Hybrid Moments, e torniamo tra pochissimo.
Staffel von Bad Traumfabrik.
Iniziamo questa puntata con il film che è il maggior incasso della settimana, come ci ha appena detto, anzi del weekend.
Di ieri.
Come ci ha appena detto il buon Simone Smith, il film è Il Corriere de Mule, del nuovo film di Clint Eastwood, con Eastwood che non solo è dietro la macchina da presa, ma stavolta è protagonista anche davanti.
Eh sì, e dietro tutti quanti.
E dietro tutti quanti. È un classico.
No, ma in senso buono, nel senso che è di una classe assoluta e quindi come sempre si lascia dietro tutti quanti.
Allora, la storia...
Vai, introduci.
La storia di quest'uomo, Earl Stone, un anziano, inevitabilmente, essendo Eastwood, quasi novantenne, che ha passato la vita dedicandola alle sue piante, credo, e non
ai suoi fiori effimeri, fiori che durano un giorno solo.
Esatto. E per fare questo ha tolto tempo e spazio alla propria famiglia.
Esattamente.
Quando la propria famiglia... Che fa?
Allora, siamo nell'Illinois, nella provincia di Illinois. Tra l'altro è ispirata a una storia vera, questa cosa, di un che si chiamava Leo Sharp. Ma insomma, lui fa fioraio, vende questi fiori. Si è dedicato per anni alle convention, è andato in giro per l'America, ovunque, ha viaggiato col suo fedele pick-up.
E se l'è goduta.
E se l'è goduta anche, perché si vede che è uno, insomma, che se la spassicchia.
Un godereccio.
Trascurando la famiglia, pur amando la moglie, la figlia, ma insomma di quelli che vogliono
pochi
lacci. Che bella
rima che hai fatto.
Eh sì, perché c'era anche il famoso avere casini in famiglia, non so se te la ricordi, sarà capitato anche a voi.
Trascurandola parecchio.
Il film inizia nel 2005 con lui nel pieno di questa attività, nonostante sia già vecchio, e poco dopo si trasferisce nel 2016, ci porta nel 2017, quando post crisi economica, post pignoramento della sua attività, del suo terreno, si ritrova col pick up con i mobili caricati e le sue poche cose e va alla festa di matrimonio della figlia, dove viene accolto della nipote, dove viene accolto la nipote, ovviamente lo adora, ma viene accolto molto male dalla madre, dalla figlia e dalla moglie. E quindi in questa occasione però viene avvicinato da una persona che evidentemente nota il suo physique du rôle adatto a quello che aveva in mente e la sua guida prudente, e gli dice guarda, se ti servono soldi ci sono amici miei che diciamo ti pagherebbero che per portare delle cose.
Il tizio in questione forse coglie la disperazione dell'uomo più che la sua abilità.
Probabilmente, no, più
diciamo
che abilità.
La guida. Coglie diciamo il fatto che quest'uomo è a un passo dal baratro.
Sicuramente
allora
capisce che è
capisce la situazione,
ma capisce anche che è una persona adatta a quel che voleva fare. Di fatto, ovviamente, stiamo parlando di un traffico di droga. Il personaggio di Clint Eastwood dall'inizio sembra non capire più di tanto, poi dopo è evidente che capisce, ma piano piano se ne frega e dice: io sono rimasto col culo per terra, scusate il francese, e quindi che me ne frega, questa droga la spacciano lo stesso, vado, trasferisco, e inizia a fare sti viaggi con...
Anzi, il suo è anche un, diciamo, un prestarsi al sociale, perché comunque è evidente, no, che con i soldi che incassa, sì, ok, si fa gli affari suoi, ma diciamo in un certo senso aiuta la comunità presso la quale vive aiuta la famiglia, insomma aiuta, diciamo, fa della microeconomia, del microcredito.
Esatto, il microcredito. No, che dire, io quello che ho detto ai miei amici che me l'hanno chiesto, uno qui presente e uno ricoverato, ho detto che effettivamente lui ruba tanto la scena, ma in senso positivo, perché rivederlo tornare sul grande schermo a 11 anni da Gran Torino, che era stata l'ultima apparizione, è comunque fa un certo effetto. Lui è lo stesso di sempre, ma ancora più invecchiato, e però questo bilanciamento tra il suo volto ormai scolpito nel granito del cinema e la sua vecchiaia, che non viene minimamente, cioè è una vecchiaia autentica, si vede che lui è in quel modo, è forte, insomma, fa un bel effetto. Lui, io purtroppo mi dispiace averlo visto in doppiato, tu l'hai visto in lingua originale?
Lingua originale
dopo
è bellissimo,
lo
è bellissimo.
Credo, perché il doppiaggio è imbarazzante, io ogni 3 secondi dicevo: pensa bello con la voce sua.
In lingua originale, con la sua voce di un affaticato novantenne, è proprio un film molto bello. Tra l'altro, anche il cast è veramente importante in questo film. Perché c'è un cast importante: Bradley Cooper, Fishburne.
Ma soprattutto un clamoroso Andy Garcia. Un Andy Garcia. Nei panni del criminale messicano, del capo del cartello.
Un Andy Garcia appesantito e appanciuto. Sì.
Però splendido, insomma.
Io volevo chiederti una cosa, perché giustamente il ponte con Gran Torino è inevitabile, se non altro perché c'è il ritorno davanti alla macchina da presa. però c'è anche una somiglianza nei personaggi, nel senso che la sensazione che si ha, io leggendo l'articolo mi sono trovato molto d'accordo, è che il rapporto che ha Clint Eastwood con la vecchiaia sia di non pacifica, di non pacificato, cioè lui racconta sempre storie quando c'è lui che le incarna di uomini che rispetto al fine vita, cioè la parte finale dell'esistenza, non hanno un rapporto con questa esistenza assolutamente ad armi, come dire, consegnate. Si continua a lottare e non si è affatto in pace con niente, con nessuno. È così ancora?
In parte sì. Allora, secondo me, non so se Smith è d'accordo, ci sono dei grossi parallelismi tra questo personaggio e quello di Gran Torino, però si fermano a un certo punto, nel senso che il personaggio c'ha in comune con quello qualcosa che probabilmente è proprio dello stesso Eastwood, cioè l'assenza di correttezza politica, la frontalità,
una stronzaggine di fondo significativa,
sì, ma non solo stronzaggine, però lui incontra dei neri, li aiuta, che sì, sono rimasti a piedi, e dice: no, mi fa piacere aiutare voi negri. Questi lo guardano con gli occhi di fuori, incontra un gruppo di Dykes on Bikes, che penso fosse il nome, cioè Lesbiche in Moto, che è un club di motocicliste, che gli dicono: noi siamo Lesbiche in Moto. Lui gli dice: ciao lesbiche, così.
Sì, sì.
Insomma, c'ha questa cosa. I messicani li chiama mangia fagioli, eccetera. Poi però, insomma, però con una
western.
Esatto. Però il carattere del personaggio è diametralmente opposto a quello di Gran Torino. Sono entrambi veterani di guerra, sì, no? Partono ex veterani di guerra, però uno era Gran Torino, lui era un ex operaio delle fabbriche di Detroit, sempre lì crisi, chiusura delle fabbriche. Qua è Midwest agricolo, però lì il personaggio era fortemente rancoroso, insomma esasperato.
Era rancoroso ma buono, e anche qui, se vogliamo, rancoroso, in un certo sì, senso, lui rimane sempre rancoroso ma buono.
No, è meno rancoroso, più gioviale.
Più stronzetto, godereccio, diretto, sempre.
Su essere buoni o cattivi nei film di Eastwood, sì.
Sì,
magari la apriamo dopo la questione.
Esatto.
Mi chiedevo, c'è
ma però scusami, aggiungo a quello che dice lui, sì, non, perché non suonano razziste o sessiste le sue considerazioni.
No, perché alla fine si vede l'autenticità.
Aiuto voi negri, però cavolo, li aiuta, no? Ciao lesbiche, è bello.
Ma perché non è, per lui non è dispregiativo, esatto, non è un'etichetta, esatto. Cioè in realtà non...
Per lui sarebbe peggio se, diciamo, nello specifico la famiglia nera non fosse aiutata. Se lui tirasse dritto e non l'aiutasse, sarebbe... Invece lui si ferma, li aiuta. Allora, diciamo che questo film è comunque è bello. In poche parole, il film è molto bello. Un film dove ci sono anche tre o quattro passaggi politici importanti, dal rischio di essere fermati dalla polizia e quello che può comportare, da...
Quello è bello, il messicano che dice: sono i 5 esatto, minuti più rischiosi della mia vita.
Della mia vita. Ha il significato che può avere anche il finale del film, che poi vedrete, ossia come le grandi operazioni di polizia poi alla fine vanno a scalfire veramente la superficie, no, di quello che è l'universo, il mondo del traffico della droga, dei stupefacenti, come insomma chi ci rimette un po' sono sempre i più deboli, gli ultimi, i più sfigati in un certo senso in questo contesto. Quindi lui fa due belle rasoiate politiche, anche più di due, e le fa senza fare sconti, così come nel linguaggio del personaggio, da delle lesbiche alle lesbiche che dici: noi siamo lesbiche, ok, ciao lesbiche, così ci dà due o tre passaggi politici molto molto netti e molto immediati che arrivano subito.
Credo sia la puntata in cui abbiamo detto più volte la parola lesbiche.
Però, anzi, no, volevo qualcosa aggiungere, perché insisto sul lato, come dire, legato all'età del film, perché non posso non pensare a un regista che ha quasi 90 anni, che quindi racconta una storia avendo quasi 90 anni. Allora mi chiedo se, come è accaduto anche negli ultimi film, e anche in Gran Torino accadeva, se c'è un approccio e un collegamento e un incontro con la religione, in particolare con chi la incarna, cioè con i preti, e se anche questa volta è qualcosa di conflittuale, qualcosa in cui Non escono mai troppo
pare,
bene.
Mi pare che non ci sia un...
No, c'è solo una battuta quando insomma la nipote si è laureata e la nonna dice: per fortuna, grazie a Dio, ha trovato i soldi. Ovviamente lui fa un riferimento, come dire, grazie a me, più che esatto. Grazie a Dio, però insomma c'è questo passaggio, se cerchiamo,
no,
se
forse è l'unico gancio
della religione. Mi
un altro elemento interessante di questo film dal punto di vista proprio della sceneggiatura, della regia, cosa che in altri film spesso non capita, anche quelli che hanno incassato 930.000 euro, qui c'è proprio questa costante tensione che non esagera mai.
Vero.
Non va mai oltre, non si abbassa mai, però ti accompagna per due ore che volano, letteralmente volano.
Quello rientra nella sua bravura registica.
C'è sempre un tono, tu sei sempre con no, le antenne alzate, sta per succedere qualcosa, adesso succederà qualcosa, non è ancora successo, ma accadrà.
Se
ma veramente sembra le emozioni giocate proprio con il calibro.
Lui era capace di emozionare, ricordo, in Sully, pur non recitando, semplicemente riproponendoci il modo in cui l'aereo ammalava, noi sapevamo esattamente come andava, eppure lo vivevamo in maniera emozionante.
Quello è stato clamoroso, infatti. Insomma, un film, ci sarebbe da dire molto, il tempo è passato, per cui sappiamo che Clint Eastwood sta in post-produzione del suo prossimo film, che si chiama Impossible Odds, cioè probabilità impossibili, che è un po' veramente di com'è possibile che quest'uomo a questa età continui a fare queste cose con questa frequenza.
Beh, direi che questo è un aggancio perfetto.
Beh sì.
Perché sì. Come fa quest'uomo ad essere on the road again? Cioè, nel senso, lui continua a stupirci, mostrandoci che la strada ancora va avanti. E ci sta, non è che guarda il passato, continua a percorrerla e ci porta con sé. Per cui c'è una colonna sonora veramente fenomenale in The Mule. E noi questa sera me ne mettiamo un pizzico, non tanta, però diciamo quello che ci sembrava giusto. Riporta parecchio indietro nel tempo, ma riporta soprattutto negli States, riporta in un'America che è forse anche quella musicale, l'America che ci piace di più. Ad esempio c'è lui, c'è Willie Nelson, un vero, un'altra leggenda americana, non quanto Clint, ma siamo lì, e questa è la sua. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again. E proprio come il film The Mule che trovate al postmodernissimo, al postmodernissimo trovate anche un altro film del maestro Laszlo Nemes, laddove opera Laszlo Kovacs, ovviamente.
Certo.
Trovate Sunset, che è che può essere tradotto anche come tramonto.
Anche come
soprattutto, però anche come
Bourne,
esatto. Perché sì, guarda, sì, che in certi momenti, quando gli occhi si...
come? Vediamo se trovi qualcosa.
Ma quando gli occhi si bagnano di emozione, ma di che cosa vogliamo parlare? Anzi, a proposito, tornando un attimo al volo indietro sul film di prima, ti sono bagnati gli occhi dall'emozione?
Sì, sì, sì.
Benissimo.
Erano zuppi.
Simone, Hans Delbruck.
Beh, se qualcuno mi vuole... Vabbè, dai, parlo di...
Chi ha visto? Chi ha visto?
Questo sunset, che potrebbe significare anche tramonto, ma non solo, è il tramonto in verità
dell'impero austro-ungarico, immaginavo.
Esatto. Perché siamo nella Budapest degli anni 10 e...
Budapest
degli anni 10. E io che l'ho visto a Venezia questo film, posso dire che il mio ricordo principale riguarda...
Quando l'hai visto? Perché io non ci sono venuto? Perché era troppo lungo e non c'avevo voglia.
Tu l'hai visto un altro lungo nel frattempo, ma perché no, ho visto uno lungo prima che tu te l'hai perso.
Ah, ok.
Complimenti, ma quando andate a Venezia ci avete bisogno di una bussola? Voi.
No, la bussola, ascolta, guarda, non... c'è tanta roba, bisogna scegliere. Io andiamo, i film di tre ore li salto, di andiamo solito, avanti. Dico, li vedrò più avanti. Lo so. Poi li distribuisco.
Nella Budapest degli anni 10... Il primo ricordo che ho di questo film a Venezia è stato che è stato il film dove ci sono state più defezioni, cioè la gente è uscita a rotte veramente. Perché? Perché è un film non semplice, non semplice.
Siete usciti durante la proiezione?
Assolutamente, moltissima gente. È un film che ricalca lo stile autoriale di László Németh, che a questo punto possiamo dire che nel caso del Figlio di Saul non era una scelta casuale, ma era un modo di fare cinema. C'è questa ossessiva, questo ossessivo modo di seguire il protagonista, come fosse un personaggio di un videogioco, insomma, continuamente preso alle spalle dalla camera, braccato alle spalle dalla camera, noi abbiamo continuamente il suo punto di vista davanti agli occhi e tutto il film si snoda attraverso gli occhi del protagonista. In questo caso la protagonista è una donna, si chiama Iris Reiter, ed è la figlia... la figlia borghese di una grande famiglia di cappellai di Budapest caduti in disgrazia. Lei torna al negozio, che una volta, all'atelier che una volta era della sua famiglia, che ora è gestita da un altro uomo, da un altro imprenditore, per chiedergli di essere assunta nell'atelier in cui una volta di proprietà dei
genitori. E lui risponde
sto cazzo, insomma, una roba del genere. Da qui inizia la storia di questa donna, che è una storia di avanti e indietro. Questa donna non si ferma mai in tutto il film. Se voi guardate il film di László Németh vi rendete conto che la povera Iris anche di notte è costretta a camminare ed è continuamente presa da persone differenti, messa su mezzi di locomozione differenti, che possono essere una carrozza, un treno, e spedita lontano dal punto nevralgico della storia, e puntualmente lei ritorna indietro. Evidentemente. Allora, il gioco che fa László Németh nella prima parte...
Perché questo gioco?
Perché è un gioco che si svela lentamente. Molti, i maggiori detrattori di László Németh dicono che lui soprattutto è un manipolatore di immagini. È uno che vuole dare l'impressione di raccontare una storia inserendo dei dettagli che ti vogliono portare in una direzione, ma in realtà manipola gli stessi dettagli. La volontà di Németh però in questo film in particolare emerge nella seconda parte, e se la prima parte ho faticato molto, nella seconda in qualche modo ho trovato l'appiglio per andare avanti, perché in qualche modo questa Iris rappresenta l'Europa che è a un passo dal baratro, e con la caduta dell'impero austro-ungarico innesca sono i prodromi della prima guerra mondiale. Ecco, molti hanno detto è una banalità. Sì, può essere una banalità, molti hanno detto è un film troppo leccato, troppo preciso per raccontare un disfacimento. In verità questa è la cosa che forse funziona di più, perché raccontare un disfacimento di un mondo attorno a te leccandolo in qualche modo, cioè rendendo ogni immagine scusate
no, leccandolo, vedo già visto che vedo già l'occhio che tu lo vedi che in lontananza avverte qualcosa.
L'occhio della madre.
Dedicando una grande cura nei dettagli a un mondo che è in disfacimento, secondo me è una scelta molto interessante.
Leccandolo con grande cura,
esattamente. E potete farmi delle domande, non sul leccare.
No. Ah, no, beh, pensavo peggio.
Smith, domande?
No, volevo dire sì, proprio questa cosa. Allora, rientriamo nel quadro storico, cioè nel 1910, 5 anni prima, 4 anni prima
della... 13 è il film, precisamente.
È nel 2 anni prima. 2 anni prima della Prima Guerra Mondiale, cioè l'impero austro-ungarico era veramente un qualcosa di enorme, di grande, di tanto grande, anche dal punto di vista proprio concettuale, cioè non solo prendeva quattro di quelli che erano i più importanti, diciamo, stati europei, no? Che sono arrivati dopo, va bene, insomma, della zona della Mitteleuropa, però aveva una dimensione anche culturale, anche storica, anche politica enorme, ma era evidentemente uno scatolone vuoto, cioè si stava morendo. Ecco, questo aspetto è proprio raccontato.
Beh,
in maniera...
da una parte c'è l'anziano regime, chiamiamolo così, rappresentato dalla borghesia di Budapest, che era uno dei centri nevralgici culturali, evidentemente, dell'impero, che continua a, come capita sempre,
ricordiamo che Vienna, Budapest, Praga, Sarajevo, cioè era, esatto. Belgrado, era quella la Mitteleuropa.
Come capita sempre, prima di un tracollo, in qualche modo c'è chi cerca di resistere e chi evidentemente rappresenta ciò che farà implodere tutto. Quindi la borghesia locale continua a condurre la sua esistenza in una maniera lineare, esattamente come faceva prima, quindi dà le sue feste, organizza i suoi party come se nulla potesse cambiare e modificarsi. Evidentemente tutto quello intorno è un fermento che viene colto fino a un certo punto e che a un certo punto implode, quindi questo è chiaramente evidente.
Scusa,
dimmi.
No, dicevo, questa, diciamo, il livello storico, il macro, viene raccontato dal punto di vista dei personaggi, quindi dal basso, oppure c'è anche una parte sulla macro storia?
No, si concentra essenzialmente sulle faide interne, tant'è che il lato oscuro di Iris è il suo fratello, che sembrerebbe un cospiratore, e che in qualche modo lo è, ma che del quale si capisce fino a un certo punto il ruolo, perché la verità è che tutti i personaggi, a parte Iris, sono molto ambigui, poco comprensibili, e la stessa Iris sembra muoversi in questo spazio di tempo come se fosse un'entità, appunto, incorporea, cioè lei c'è fisicamente, ma in verità quello che le accade attorno fa pensare che lei fisicamente sia qualcosa di non materico. A un certo punto c'è una battaglia all'interno del giardino di un palazzo dove tutti si sparano contro, lei passa attraverso questo massacro e non viene colpita. E il finale, che in qualche modo si riaggancia, pur con tutte le dovute distanze, a un macro film che è quello di Kubrick, che è Orizzonti di Gloria, perché si conclude nelle trincee, quindi ci racconta che sta iniziando la prima guerra mondiale. Ritroveremo lei, la stessa Iris, nei panni di una croce rossina, assolutamente in maniera non credibile. Ecco, accettare che un film che racconta la storia, l'innesco della più grande tragedia
europea.
E quindi la storia con la S maiuscola, in una maniera così poco reale, realistica, può essere respingente.
Senti, dobbiamo chiudere, ti faccio la domanda, ti volevo fare la domanda del cazzo, cioè ho letto una recensione che ne diceva una cosa negativa, e quindi ti chiedo se è vera, credo che non lo sia, però ho letto Giacomo Calzoni che ha detto l'avrei guardato per altre 2 ore, quindi mi immagino sia un film di spessore. Qualcuno gli ha contestato che è esibito, ricercato e che fa dei virtuosismi inutili. È una cazzata, come credo?
Ma no,
ne risponde in 10 secondi.
Ti dico velocissimamente che il film è stato abbastanza massacrato. A Venezia è stato odiato. Io che non l'avevo odiato mi sono quasi vergognato di non averlo odiato. Poi
però adesso ripensandoci
è uno dei film che mi è rimasto in testa, e quindi evidentemente qualche pregio ce l'ha, oppure io sono completamente suonato.
No.
Il film è quello che dicevamo prima, insomma, lui ha questo stile qua, dobbiamo accettarlo.
O ti piace. Però ho letto pareri entusiasti e pareri...
Bene.
A voi dar la sentenza, andatelo a vedere. Air Director.
In realtà io ho letto qui un brano senza lancio, e quindi ho detto, ma che lanciamo a fare? Però se mi chiedi di lanciare, io lo lancio. Ovvero, prima di addentrarci in un blocco fondamentale per tutti voi che ci state ascoltando, veramente non ve lo perdete, anche perché forse, speriamo, avremo un grande ospite.
Comunque voglio dire che si sta alzando il livello del Tranfabrico.
Guarda, io
si
ho appena fatto un post su Instagram con scritto che Hans Delbrück stava alzando il livello del Tranfabrico.
Non lo sapevo, però
vai a vedere.
Ci siamo.
Altro brano per omaggiare il nostro Clint, il suo ultimo film, questo è Roger Miller e la fighissima Dangly.
Well, here I sit a high, getting ideas. Ain't nothing but a fool to live like this. Out all night, running wild. Woman sitting home with a month-old child. Dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? Just sitting around drinking with the rest of the guys. Six rounds bought and I bought five. Spent the groceries and half the rent. Like $14, having 27 cents. So dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? They say roses are red and violets are purple, and sugar's sweet and so's maple syrup. And I'm the seventh out of seven sons. My pappy was a pistol, I'm a son of a gun. I said, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me?
Tranfabrik.
Siamo nuovamente in onda con il Bar Tranfabrik e è arrivato il momento di parlare di Berlino, mentre il nostro Hans Delbrück sta cercando di risolvere i problemi tecnici con i collegamenti. Noi iniziamo a parlare della Berlinale 2019.
Oh Simon, ci
sei? Infatti, lo sentiamo.
È il bello della diretta!
È arrivato, lo colleghiamo subito. In diretta. Un attimo solo, resta in linea Simone.
A Berlino è tanta strada, ragazzi.
Vediamo un po'. Pronto, ci sei Simone? Eccolo, ci sei?
Un po' di gain perché...
Sì, lo alziamo.
L'asse Perugia-Berlino funziona allora. L'asse Perugia-Berlino, diciamo, ha il suo...
Eccoci qua.
Lo sento
pianissimo. Lo sento pianissimo, aspetta, alziamo al massimo. Pronto, eccoci. Dai, meglio, ok. Allora, no, perché sai, le interurbane, come si diceva una volta, sono difficili. Benvenuto.
Sì, poi all'estero ancora più complicato. Benvenuto, sì. Grazie a voi di avermi chiamato.
Grazie a te di averci dedicato questi minuti.
Simone, io però devo dirti una cosa, perché tu ti colleghi con noi nonostante l'emozione di stamattina, quindi ti ringrazio anche per questo, perché so che
si fosse collegato adesso, ricordiamo che è Simone Emiliani di
Sentieri
Selvaggi,
perché so che questa mattina tu hai ricevuto, proprio mentre atterravi a Berlino, addirittura un saluto importante dall'uomo gatto di Salabanda, vero?
Io sì, sono stato molto emozionato di questo saluto, lo devo confessare, anche perché stavo sul volo ed è stato un regalo di Cecilia Ermini che sta a Sanremo. Ma infatti il problema è che Berlino si va sempre in contemporanea con Sanremo, e a me qualche anno piacerebbe andare lì, anche perché qui di quello che succede qua a Berlino non frega niente a nessuno fino a quando non finisce Sanremo. Non è un caso che tutti i film italiani cominciano a passare dalla prossima settimana tra quel concorso di Claudio Giovannesi, certo, la parata, certo, dei bambini. Quindi secondo me questa cosa già lo sanno, e proprio dall'Italia glielo dicono: ci sono programmati i film italiani quando c'è Sanremo, se no la stampa ci dà spazio.
Quindi Sozzo non è venuto per andare a Sanremo, immagino, a sto punto. Hai detto che lui...
Sozzo non è venuto perché è infortunato per il momento, ecco. Quindi ha un piccolo infortunio, come può accadere ai calciatori, quindi
per il momento è un calciatore, Sozzo
No, come fa a venire calciatore? No, ha avuto un altro infortunio, quindi non poteva venire, però con Sozzo ci stiamo pensando di andare a Sanremo l'anno prossimo. Quindi, e se volete chiamateci, perché da Sanremo saremo molto emozionati.
Allora, prossimo facciamo il collegamento da Sanremo. Senti, che cosa, sì, visto che vabbè, immagino tu hai detto che sei arrivato oggi, ancora non avrai visto, avrai visto poco e niente, ma che cos'è che,
guarda,
che
vi aspetta? Ho visto un concorso e basta per che, il momento.
Allora dici
buono.
Qual era intanto?
Allora, il concorso è On Dog, è ambientato nella steppa della Mongolia. Sì. Ed è un regista che con Berlino ci ha fatto l'abbonamento, un regista cinese, era quello del Matrimonio di Tullia, se vi ricordate, che vinse l'Orso d'Oro qui, Wang Quanan, bravo, nel 2007. Ma lui è un affezionato di Berlino, praticamente su 7 film che ha fatto, 6 li ha portati a Berlino. Ha cominciato con Forum, poi Panorama, è stata in giuria, secondo me ci ha preso casa, forse sta sempre qui dentro al festival e gira qua dentro, perché non si è mai mosso da qua, non è andato a nessun altro festival. A parte gli scherzi, questo comunque è la cosa un po' più, è la cosa più interessante per il momento di quello che ho visto. Io ho visto 4 film suoi che ha fatto del suo cinema, ecco.
Ok. Senti Simone, parliamo un attimo della selezione, se non altro perché in tempo in un tempo in cui si guarda queste cose, il Festival di Berlino quest'anno è molto al femminile, ci sono in concorso, leggevo, 7 donne alla regia su 17 film.
Sì, questo infatti forse è la cosa anche continua l'onda del Me Too, anche Me Too, l'anno, esatto, scorso. Ricordiamo che il film della Pink Ribbons è Il Leone d'Oro, un film che noi abbiamo francamente detestato, ma non fa niente. Però ebbe i due premi maggiori, furono la Pink Ribbons e l'Orso d'Oro, e poi quello della Zoom Mosca, che aveva vinto poi il gran premio. Poi la Zoom Mosca non è uscita, la Pink Ribbons è annunciata l'uscita in sala, ma non so che tipo di distribuzione l'avrà. E ricordiamo che poi questo è l'ultimo anno di Peter Foslick, direttore, sì, artistico di Berlino, perché dall'anno prossimo ci sarà un italiano, Carlo Chatrian, che è stato anche il direttore di Locarno, sì, quindi cambierà look e veste e diventa un po' più bianco, rosso e verde anche Berlino.
Certo. Senti, tu l'hai accennato poco fa, io vorrei spendere 2 parole per l'unico film italiano in concorso, che è La Panazza dei Bambini di Claudio Giovannesi, se non altro perché Giovannesi viene da un film che secondo me, dal mio punto di vista, è stato splendido, che è La Fiore.
Esatto, Fiore l'aveva portata alla Kenzen a Cannes, tra l'altro fu apprezzatissimo, fu un anno d'oro per una delle più belle Kenzen di Cannes, e quell'anno c'erano 3 film italiani, che poi fu La Pazza Gioia, che è stato uno dei maggiori successi commerciali di Virzì.
Non dirlo, non lo dire.
E poi c'era Fra i sogni di Bellocchio lì, sì. E quest'anno lui è l'unico italiano in concorso, e voglio dire, i film che, tranne quelli di Laura Bisturi, gli ultimi che sono andati in concorso a Berlino, gli ha portato piuttosto bene, perché Cesare deve morire e Fuoco a mare, quindi Cesare deve morire dei Taviani e Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, hanno vinto tutte e 2 l'Orso d'Oro, quindi chi lo sa, potrebbe essere anche benaugurante per Giovannesi anche un riconoscimento di questo tipo, certo. Quindi è l'unico, noi seguiremo poi bene anche la presentazione del film, come verrà accolto, faremo proprio l'attività stampa, e questo passerà martedì 12.
Perfetto. Invece qualche attesa dalle sezioni collaterali? Ho visto che in Panorama ci sono 4 film italiani, se non erro.
Esatto, sì, allora tra i film italiani ci abbiamo Selfie di Ferrente, poi abbiamo quello di Bondi, e poi ci sono altri collaterali su cui magari vi posso meglio specificare la prossima settimana, sì, quando passano.
Certo.
Adesso diciamo che nel programma del concorso, poi tra le cose che c'è una mattinata che è proprio tutto nel segno delle donne, cioè, tipo la mattinata di mercoledì 13 sarà proiettato il film di Agnès Varda, Varda Paragné, e Elisa e Marcella di Isabelle Coixet. Poi tra gli altri registi comunque c'è sempre Téchiné, Zhangjiemou, Wang Xiaoxiao, sono i registi tipici che passano comunque alla Berlinale. Come sapete, anche da festival ogni, diciamo che certi cineasti si legano molto a certe feste, ci sono i registi di Cannes, ci sono i registi di Venezia, qui ci sono i registi di Berlino. Diciamo che tra i 3 festival tranne qualche edizione, è sempre stato quello un po' più sottotono, forse perché ricordavamo ad esempio col Sozzo, invece negli anni 90 quando c'erano molti americani, qua era venuto Paul Thomas Anderson per Magnolia, per Il Petroliere, qua c'erano negli anni 90 gli americani li portavano proprio in frotte quasi come anticamera dell'Oscar, però le cose sono un po' cambiate
adesso meno.
E adesso per gli Oscar diciamo che c'è Venezia.
Certo. Un'ultima cosa, curiosità mia, poi magari se prossima settimana ci riuscirai a dare, se ci avrai ancora la voglia,
sì,
di dedicarci un minuto,
così sappiamo anche, si può fare anche il bilancio.
Ecco, fantastico. Domanda, l'amico Hans-Peter Moland, che aveva fatto un paio di film che ci siamo goduti qui, niente di clamoroso, ma insomma In ordine di sparizione, Un uomo tranquillo, due film che abbiamo visto qui, ne abbiamo parlato, che cosa ci aspettiamo? Tu che cosa...
Allora, ce l'aspettiamo, guarda, non c'è tanto da aspettare perché passerà domani in concorso. Oh. Quindi si chiama Out Stealing Horses, sì. E quindi dopodomani si vedrà, passerà lui e anche Fatih Akin, quindi saremo curiosi di vedere cosa succederà. Non è un regista a tratti interessante, non è di quelli che poi entusiasmano particolarmente, nel senso che poi sulla durata, cioè lui sa, è molto capace a creare l'atmosfera, però una volta fatto poi il compito sembra fermato lì, non è un cinema che poi desta molte sorprese, però magari con questo ci possiamo ricredere.
Vediamo un po', Fatih Akin lasciamo perdere, vediamo.
No, Fatih Akin, no, sta parlando di Moland.
No, lo so, perché hai menzionato anche Fatih Akin, che a volte c'ha un po' deluso, vabbè, comunque stiamo a vedere, prossima settimana.
Vediamo che succede anche con lui.
Allora, speriamo di poterti disturbare un'altra volta la prossima settimana. Grazie infinite.
Perfetto, vi aspetto.
Buon festival.
Ciao,
a presto.
Ciao.
E allora, a questo punto, io direi che, se non erro, è il momento del cinema di oggi a 8, tra poco, ma prima del cinema di oggi a 8 è il momento della musica. E siccome a Berlino c'è anche un film di Agnieszka Holland che si intitola Mr. Jones, perché non celebrarlo, vedo Hans che già canta, perché non celebrarlo con la più celebre Mr. Jones, cioè quella di Counting Crows? Quindi la cantate con noi, la ballate con noi, ve la godete e poi tra poco
torniamo
per il cinema di oggi a 8.
Sborne.
Boy.
wieder war Traumfabrik.
Asfidanken, dicevamo che a Berlino ci sono dei film che ispirano,
ragazzi,
belle
manca Torre.
Musiche.
Non so perché, mi è venuto in questo momento, mi manca Torre.
Guarda che, ma non è Torre, perché
è Bellagio.
Bellagio ormai è. Dicevo, a Berlino ci sono dei film collegati alla musica e al di là di questo che abbiamo preso, diciamo, un po' come
perché
scusa.
Perché sta roba, scusa, che ti manca Torre.
Boh, è venuto a me in questo momento,
scusami. Io volevo dire che non abbiamo citato
Posologia.
Secondo me è interessante un film che ha al suo interno un gran musicista. Dov'è? Non trovo più il titolo, prima c'era, era qui. Dov'è PJ Harvey?
Trovalo.
Non lo trovo più.
Vabbè, c'è un film con PJ Harvey.
Prima c'era,
Non lo trovo.
A Candice è perso.
No, i Topolini hanno scritto.
Ma è difficile trovare.
Eccolo. Dog Money
di Seamus Murphy con PJ Harvey. Non so di cosa si tratta, ma è in panorama anche lui. Il panorama è un po' l'orizzonte di Berlino.
Eccolo c'era. E comunque vedremo e sentiremo magari dal nostro, non nostro inviato, perché sarebbe veramente una bestemmia dirlo, però dall'inviato di Sentieri Selvaggi, che ci fa il piacere di risponderci al telefono. E questo io credo che per una trasmissione come il Bar Tra Fabrici sia veramente una soddisfazione.
No, è una gran soddisfazione. Però ti esorterei a cominciare, perché
dal 13, anzi no,
tutto merito di Hans Delbruck.
Scusa, settimana 13-14 febbraio.
Ma tutte le volte sta battuta, sono tra parentesi ci sono i range dei giorni di uscita. La prossima settimana escono solo
la
13 e 14
di San Valentino.
Esatto,
uscirà mercoledì e giovedì. Uscirà un po' di roba, per fortuna non tanta come quando non c'è Lupus Yonderboy in regia, perché si presenta Hans Delbruck.
La settimana pochi.
Con le liste di 50
ma non
film.
Non dipende da Hans, oggi erano questi, ce n'era
no,
più.
No, è vero,
prossima settimana c'è poco.
Hans ne trova di più. E comunque, posso iniziare io?
Gli ho dato io il link per trovarli.
Perché ci colleghiamo subito con Berlino, dato che il film che esce mercoledì 13, mamma mia,
Vogliamo salutare la sua Covez.
Ciao Covez. Che è impegnato in cose più importanti.
Allora salutiamo anche i fratelli Justin.
No, nel senso...
Ciao Justin.
Non c'è Justin, c'è niente di campionato.
No,
di Justin.
Però
dicevo, mercoledì 13 uscirà un film che è in concorso a Berlino, ovvero il film di Claudio Giovannesi, La paranza dei bambini, che da appunto mercoledì sarà al Postmod. Di cosa parla? Un gruppo di ragazzi pronti a sparare, spacciare, derubare, uccidere, tutto pur di prendere il potere. I loro soprannomi sono apparentemente innocenti, Maragià, Pesce, Moscio, Dentino, Lollipop, Drone.
Anche bruttissimi.
Infatti sì, ma non esitano a salire sul motorino per compiere crimini peggiori nel nome del dio denaro. Vedi? E ci colleghiamo col denaro dog. Quante ne so. Avere il controllo dei quartieri è tutto. Urge sottrarli agli avversari. Ogni mezzo è quello giusto secondo la non legge della strada.
Bene. Abbiamo già detto che lui è il regista di Fiore, ma era anche di Alia, Gli occhi azzurri. E a proposito di Fiore, ricordiamo l'attore purtroppo scomparso, Joshua Algeri, l'anno scorso.
Tra l'altro film fatto con attori ovviamente ragazzini presi dalla strada, non professionisti. Tra l'altro anche cose interessanti, però credo che il regista di Strade Perdute citerà per plagio La paranza dei bambini, ma va bene lo stesso.
Vai.
Giovedì 14 esce Un valzer tra gli scaffali di Thomas Stuber con Sandra Hüller e Franz Rogowski. Non sappiamo in quale cinema della città di Perugia lo vedremo, ma non importa. Christian è il nuovo dipendente del supermercato alla scoperta di un mondo sconosciuto. Le infinite corsie, il maniacale ordine del deposito, il meccanismo surreale del carrello elevatore. Il suo collega Bruno, del dipartimento bevande, lo prende subito sotto la sua ala, con protezione paterna nonostante in modi bruschi, insegnandogli tutti i trucchi del mestiere. Quando poi un giorno Christian incrocia tra gli scaffali lo sguardo di Marion, responsabile del reparto dolci, qualcosa scatta tra loro e cambia tutto.
Ognuno ha diritto ad amare. Touch Me Not di Adina Pintilie con Laura Benson e Thomas Lemarquis. Laura non può sopportare di essere toccata. Prova anche con un giovane che si prostituisce, ma non riesce a superare il suo problema. Christian soffre di una disabilità grave e parla con grande sincerità dei propri desideri in campo sessuale e dell'amore per la sua compagna. I due partecipano a un workshop in cui sono presenti persone di varie età e a cui è presente anche Tudor, che appare molto vulnerabile ma accetterà di condividere le proprie sensazioni.
Lei è una rumena. Di questo film ho letto che la macchina da presa e la regista si vedono in campo. Una forma strana, non so per quale ragione, non so come funziona, ma è curiosità.
Coraggioso, diciamo.
Vabbè, invece io parlo...
Sento l'urto cresce di me.
Potrebbe essere una cosa geniale o una cosa insopportabile. Facile sia una cosa insopportabile. Io invece voglio parlare di Alita, Angelo della Battaglia, film da nerd che andrò a vedere assolutamente, di Robert Rodriguez, con Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez e Mahershala Ali. Comunque discreto cast, lo troveremo nei multisala, a scanso sorprese. Il dottor Dyson Ito, che è quello che fa gli aspirapolveri, credo, vive ad Iron City nel 2563, 300 anni dopo la caduta. E non si sa, la caduta tra virgolette, e ripara Cyborg nella propria clinica, in cerca di componenti per lustra la discarica dove cadono i rifiuti dalla città sospesa in cielo di Zalem. E qui trova la parte centrale di una ragazza cyborg che decide di innestare nel corpo mai utilizzato che aveva preparato per sua figlia Alita. Fino a qui ci siete, avete seguito tutto?
Sì, mi sembra di ricordare il vecchio Kieshan.
un po' ricorda. La ragazza non ha, di cui è stato fatto un live action, tra l'altro. Esatto. Fine anni 90. La ragazza non ha memoria di sé, ma è un cyborg avanzatissimo di una tecnologia perduta e progettata per la battaglia. È tratto da un manga che si chiama Alita Battle Angel o Battle Angel Alita, qualcosa del genere. Io lo vedrò.
Roba da esperti.
Roberto Rodriguez.
Roba da esperti in posologia.
Bisogna andare proprio a prendere appunti per seguirlo. Comunque ci sarà anche Crucifixion.
Crucifixion.
Il male è stato invocato di Xavier Jens. No, pensavo che era un po' spagnoleggiante. Perché c'è
può darsi che sia Crucifixion, però se scrive nello stesso modo anche in inglese.
Corneliu Ulici. Comunque, tratto da una storia vera, e questo potrebbe essere il motivo principale per andarlo a vedere, un prete viene arrestato per l'omicidio di una suora.
Ah, ma allora è un film
di suore di menare.
Certo, immagino. Perché durante un esorcismo questo prete dovrebbe aver ucciso la suora. Una giornalista investigativa lotta per capire se effettivamente lui abbia ucciso una persona con problemi mentali o se le accuse sono false e il prete abbia semplicemente perso una battaglia contro una presenza demoniaca.
Ci avete fatto caso ste sore nell'horror ultimamente quanto spingono?
Ce ne sono tante. Sore che fumano,
Un'avventura di Marco Danieli con Michele Riondino e attenzione la nostra conterranea, compaesana, concittadina Laura Chiatti.
Beh, anche Marco Danieli, bene o male.
Anche dai. Marco Danieli. Nelle multisale non sapremo... nelle multisale, punto. Matteo e Francesca sono cresciuti insieme in un piccolo paese, sono l'uno il primo amore dell'altra, ma siamo negli anni 70 e Francesca sente nell'aria il richiamo delle grandi rivoluzioni che stanno cambiando il mondo e sente anche altre cose, ma non importa. Parte per Londra e lascia Matteo che inganna il tempo coltivando il suo grande sogno, scrivere canzoni.
È partita la
una
base,
storia d'amore sulla intramontabili note dei brani scritti da Lucio Battisti e Mogols.
Mi vengono i brividi,
ma pure da me.
La vita in un attimo di Downsy McCall
è solo per me,
con Olivia Cooke, Olivia Wilde, Oscar Isaac, Samuel Lee Jackson.
Su Olivia Wilde posso dire una cosa?
Sborn.
Ok, immaginavo fosse quello. Antonio Banderas e Annette Bening. Will, quarantenne newyorkese abbandonato dalla moglie, ricostruisce la sua storia in una seduta di psicanalisi. L'amore per Abby, gli anni del college, l'intimità matrimoniale, un pranzo con i genitori di lui e poi, in atteso, il giorno della separazione, dopo il pranzo. O forse no, forse nel passato di Will c'è un evento, manca un, così traumatico da non poter essere raccontato.
Come gli manca un? Ah, non c'è scritto un.
Che emozione.
Questo Dan Fogelman ha fatto una serie TV, emozioni. Ha fatto una serie TV che si chiama This Is Us, non so se la conoscete, io no.
Sì.
L'ha fatto anche lo sceneggiatore per la Pixar e la Disney. E questo ci porta al prossimo film che è Rex, un cucciolo a palazzo.
È sempre un gancio,
Che è straordinario. Che non è della Pixar, ma insomma, di Ben Stassen. Rex, dopo aver perso le tracce della sua amata padrona, sua maestà Elisabetta II, quindi i miei coglioni, aggiungo io.
Io ci voglio andare, brutto.
Finisce per sbaglio in uno dei più terribili clan di lotta canina nei sobborghi di Londra, realizzato dai creatori di Sammy, un film d'animazione con i protagonisti i cani più viziati del mondo.
Poi strano che a gennaio il cinema è andato male, A febbraio andrà benissimo.
Guarda questo titolo, dimmi se non ti acchiappa questo titolo.
A febbraio andrà benissimo.
Uscirà al postmod, perché lo programmano. Esatto. Mamma più mamma.
Scusa, tua figlia ci vuole andare, quindi per convincerti ti ha detto
mamma. Sì, me l'ha detto.
Scusa. Comunque, mentre tue figlie vanno a vedere Rex,
voglio andare a vedere anche Remy.
Potrebbero andare a voler vedere anche Mamma più Mamma, ovvero ultimo film di Carol di Tommaso con Linda Caridi, Maria Roveran e Andrea Tagliaferri. Carol e Ali, due ragazze che si amano.
Due lesbiche, diciamolo, l'abbiamo detto tutta la sera.
Vivono in una piccola casa arrangiata a B&B, come la maggior parte della gente che ormai lavora su Airbnb, che condividono con imprevedibili turisti e con l'ingombrante ex fidanzato di Ali, Andrea. Le ragazze ancora non sanno che all'entusiasmo del primo tentativo seguiranno molte peripezie. Ma quando il desiderio si fa più grande del dolore e della fatica, i miracoli possono accadere.
Ma che è stato? Velocissimi, carta, non sappiamo in quale cinema lo troveremo.
Non
carta,
sappiamo neanche chi è questa persona.
Non sappiamo
persona.
Neanche perché.
Marco Carta.
Non sappiamo neanche perché, soprattutto. Di Dado Martino.
Dado, quello che faceva le canzoni.
Speriamo.
Quello che si tirava sulle maniche. Esatto.
Con Dado Martino, Serena Bilancieri, Daniela Monachella.
Come si chiama? Dado?
Dado Martino.
Daniele Monachella.
La storia di Giuseppe Carta, nato in un paese in provincia di Sassari, nella Sardegna degli anni 50, e oggi pittore e scultore. Guarda che questo è un gran film.
Me puzza di cugino di qualcuno che lavorava mai movie.
Guarda che questo è un gran film.
Allora, visto che abbiamo un'ultima mezz'ora più che scoppiettante,
ma
ci
questo,
dobbiamo...
scusa, questo sottofondo non è un po' alto? No,
no, ma non c'è un sottofondo. Non c'è un pezzo di Mogol Battista.
Bussa forte.
No, è che il sottofondo è di là.
È di là. Quello che bussa è la sala prove.
Complimenti.
Allora, vi aspetta un sacco di roba interessante. Al di là di un blocco dedicato ancora al nostro amico Clint, ci collegheremo con la leggendaria Villa Fiorita. Ci sarà musica in HD e poi meraviglioso Hans and Friends con l'arcobaleno che contraddistingue Hans and Friends, l'agenda cittadina. Ma prima andiamo a ripescare sempre la soundtrack di The Mule, che abbiamo detto c'è un sacco di roba bella, e c'è anche un paio di brani, ci sono anche un paio di brani di Dean Martin. A noi Dean Martin ci piace, ci fa allegria e di venerdì ci sta, quindi alziamo la palla. Alla il Rancho Grande.
I love to roam out yonder, out where the buffalo wander, free as the eagle flying, number open and a tying, number open and a tying. Give me my ranch and my cattle, far from the great city's rattle.
Spezzi di stile per farta.
Give me a big hide to battle, for I just love hiding the cattle. I love to roam out yonder, out where the buffalo wander, free as the eagle flying, I'm a roping and a tying, I'm a roping and a tying. Give me my bridle and saddle, and my old pinto I'll straddle. I'll get the cowboys a-riding, out where the rustlers are hiding. I love to roam out yonder, out where the buffalo wander, free as the eagle flying, I'm a roping and a tying, I'm a roping and a tying. At times a winter storm's tearing, set all the cattle a-raring, but when the winter is over, we're sure enough in the clover. Allá en el Rancho Grande, allá en donde viví yo, rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía.
Sechsmal war Traumfabrik.
E siamo al blocco che chiude in qualche modo il discorso su Clint Eastwood. Abbiamo definito il blocco illegale, potremmo definire il blocco fuori di legge, perché se si parla di Clint Eastwood non si può non pensare a quello che è stato prima di diventare regista. Lui diventa regista a 41 anni nel 1971 con Brivido nella notte, ma prima era stato evidentemente soprattutto il cowboy, il biondo, l'uomo di poche parole della trilogia del dollaro di Sergio Leone. E quindi
lo sai che tra l'altro lui doveva essere anche nel C'era una volta in America, ma non ha accettato. Doveva esserci, però. Anzi, lui è l'unico che ha accettato. Per colpa degli altri non c'è andato. Prego, scusi.
No, dicevamo che parlare di cinema fuori legge nel caso di Clint Eastwood è veramente calzante, appunto perché è stato un fuorilegge nei film western in cui non era lui alla regia, e perché in generale in molti suoi film il limite che c'è fra legalità e illegalità è assolutamente molto blando, e molto spesso chi esercita o chi dovrebbe esercitare la legalità lo fa in maniera illegale, e penso ad esempio all'ispettore Callaghan, che è l'altro suo grande personaggio.
Anche gli spietati, anche Gene Hackman.
Magari ci arriviamo. Giusto per dire che lui a un certo punto prende in mano la materia che non era stata sua di l'ispettore Callaghan, la fa diventare sua con Coraggio fatti ammazzare, e in qualche modo implementa questa idea di poliziotto fai da te, che è un poliziotto inevitabilmente che sta a cavallo fra legalità, appunto, e illegalità. Dicevamo degli spietati, siamo nel 1992, quindi siamo quasi 30 anni fa, è impressionante, ma è così.
Come 30 anni fa?
Un po' meno, vabbè.
Vabbè, 19, 20, 26, 26, 27, insomma, parecchi.
Scusa, mi sono distratto, ma
1992.
Di cosa? Gli spietati. No, pensavo parlare di Callaghan, quelle sono 40 anni fa.
Esatto, però faccio un salto indietro invece, perché poi lui diventa, dicevamo, regista nel 71 con Brivido nella notte. Nel 73 gira il suo secondo film, che è Lo straniero senza nome, che torna a essere un film ambientato nel western.
Tra l'altro il più estraniante dei film western della storia, forse.
E per darvi un'idea di come il suo personaggio ancora una volta sia, anzi per la prima volta, sia a cavallo tra legalità e illegalità, vi leggo la breve sinossi iniziale, che dice: un uomo giunge in una apparentemente tranquilla cittadina ed appena arrivato uccide tre pistoleri che lo avevano minacciato, e poco dopo stupra una donna che lo aveva affrontato aggressivamente, ma da cui traspariva un interesse nei suoi confronti. Lui è il protagonista buono di questo film. Il 92 è l'anno degli spietati.
Che film straniante che hai ritirato fuori. L'avevo rimosso, ma è bellissimo quando fa pitturare di rosso tutte le case del villaggio. Che ansia, che angoscia, che capolavoro.
Il 92, dicevamo, è l'anno degli spietati. Anche qui lui si chiama William Manny ed è stato chiamato per compiere, diciamo, un'attività apparentemente buona e legale, ma lui è famoso per i delitti efferati compiuti durante le sue rapine. È un uomo che in qualche modo ha cambiato vita da una decina d'anni, ma in realtà è costretto a convivere con il peso del passato e del suo atroce passato. Il film, che secondo me in qualche modo, e molti l'hanno sottolineato, crea il ponte netto con quello appena uscito con The Mule, se non altro perché c'è come dire, il movimento, la fuga in qualche modo, quindi lo stare in auto, è Un mondo perfetto, che è un film del 93, dove però curiosamente il ruolo che si ritaglia.
Tu hai visto quel film?
Quale film?
Un mondo perfetto.
No, perché se non l'hai visto.
No, perché se non l'hai visto.
Sono
male.
Aspetta,
male.
Com'è? Sono incurabile.
Male.
Non c'è medicina per me.
Male. No, prego, scusami. Anzi.
In questo caso, però, il ruolo di Eastwood è quello della parte della legge. Mentre il cattivo di turno è Kevin Costner, Butch Haynes, che è la persona che poi sequestra il bambino, che è, insomma, sappiamo tutti come va a finire. È curioso per notare come Eastwood racconti sempre queste due facce della medaglia, sì, in modi differenti, ma che in qualche modo puntano allo stesso risultato. Cioè, o lui rappresenta la legge e allora lo fa in una maniera netta, che appunto della legge scritta se ne frega, oppure la rappresenta in modo classico, ma in modo molto permissivo, come accade in Un mondo perfetto, in cui lui è un poliziotto che in qualche modo non riesce fino in fondo a mettersi contro il criminale.
Diciamo che la persona, l'uomo, è sempre più forte del concetto di legge, secondo Clint Eastwood, perlomeno in questo gruppo di film che tu hai tirato fuori. L'uomo viene comunque prima, cioè la legge è nelle mani dell'uomo, e poi è l'uomo che la opera, che la interpreta e che la fa rispettare, ovviamente, ma diciamo a modo suo, secondo il suo cuore, il suo animo, no? La sua, sì, pancia, probabilmente.
Anche perché, e poi il cinema di Eastwood e lo è.
Però credo... scusami, è grave non aver visto Un mondo perfetto. Ma guarda che grave,
lo so, no, ma infatti, guarda, stasera vado a casa e mi bastono, guarda, mi metto i coglioni su un tagliere e li prendo a mazzare.
È grave forte, prego, faccio così.
È molto interessante ragionare come poi in realtà basti avere una pistola in pugno nei film di Clint Eastwood per in qualche modo imporre un discorso sulla legalità e sul giusto, sullo sbagliato.
Ma noi quando è che dobbiamo intervenire per interrompere il tuo monologo?
Io sto andando alla grande.
No, ma... perché io una cosa la volevo dire. Perché in realtà, vabbè, parlato di lui come regista, hai accennato a lui come attore, e questa cosa della legalità, secondo me, in un film che magari ha colpito me, mi è rimasto impresso più che altro perché poi ho avuto la fortuna di andarci lì. E è un film del 79 che si intitola Fuga da Alcatraz, e immagino che l'abbiate visto tutti, perché comunque secondo me è un gran bel film.
Forse Lupus no.
No, io no.
Lupus no,
ma non l'ha diretto lui, però. Esatto. Non l'ha diretto lui, quindi non vale.
No, però volevo dire, mi ha fatto tornare in mente, anche perché vi spoilerò una cosa, anche nel pezzo che seguirà del professore ci sarà un accenno al nostro Clint. E no, è il famoso discorso sul suo sguardo, sulla sua espressione, no? Sempre uguale. In realtà io lì l'ho visto nei panni, no? di un è lì il fuorilegge che però detta legge, è il fuorilegge che subisce, se vogliamo, e è molto interessante secondo me quel film, soprattutto
quale, scusa?
Fuga d'Alcatraz.
Ah, ok, non mi ero perso.
John Siegel, il regista, 79 l'anno, e è stato un film difficile, se vogliamo, anche tecnicamente, perché per girare in quell'isola, che sapete, davanti a San Francisco, nella baia, hanno dovuto addirittura portarci l'elettricità con dei cavi lungo l'oceano, cioè una roba abbastanza... E è rimasto comunque un film iconico, perché credo era già stata chiusa qualche anno, racconta una fuga che sembra, non si sa se è mai successa, è avvenuta un anno prima della chiusura, e che quindi è anche un film, se vogliamo, testimonianza di un'epoca che è passata. E anche lì Clint non con gli occhi di ghiaccio che facevano paura, né che
texano, sì,
texano, sì, che uccideva sceriffi e stuprava donne così
però erano innamorati,
tanto per, fa un altro personaggio secondo me memorabile.
Però purtroppo dobbiamo chiudiamo chiudere, dicendo... sono tornato e vi faccio chiudere
velocissimamente dicendo soltanto, sì, che la parola fuorilegge funziona moltissimo nel suo cinema, perché prendendo due film ad esempio recentissimi, quello che è fuori legge è la scelta migliore, e i suoi film sono sempre decisionali. Mi riferisco a Million Dollar Baby, perché lui a un certo punto stacca la macchina a Maggie, fa un gesto inevitabile ma è fuori legge farlo. In Sully lui ha l'ammaraggio nell'Hudson, è inevitabile ma è un ammaraggio
fuori legge, è
fuori
vero.
Legge
è l'uomo che interpreta la legge,
e va bene,
grande, allora, Clint, grande Clint.
E allora,
grande.
Prima di collegarci col professore,
tra l'altro Clint Eastwood non cambia espressione, comunque, dai tempi di Sergio Leone
a
ieri.
Dimostra che questa critica della monoespressione che fanno anche Ryan Gosling è una grossa cazzata, perché si può essere grandi attori anche monoespressivi, se vogliamo.
È meraviglioso.
Comunque, a Berlino c'è anche Amazing Grace, un documentario su Aretha Franklin, che è una storia travagliatissima, forse un giorno ve la racconterà Air Director. Ma noi da quello prendiamo una canzone che poi era anche in Blues Brothers, solo che in Blues Brothers la cantava James Brown, mentre qui la canta Aretha Franklin, e stiamo parlando di Old Landmark.
We'll be right back. sto cazzo.
Allora, solo chi vive il Traumfabrik può capire la grande emozione che ha dato Aretha Franklin a questa redazione, ma soprattutto chi vive recluso in alcune situazioni può capire quanto è importante avere modo di parlare in radio. Per esempio, noi sappiamo che il nostro professore è, suo malgrado, recluso in un contesto comunque molto interessante, ma noi gli diamo spago. Prego, buona. Professore, dalla sua reclusione.
Buonasera, sì, dai, professore.
Sono in un evidente istituto di reclusione, ma, e voi sapete bene la mia situazione, ma il problema in questo istituto di reclusione non è la forzata convivenza in stretti spazi comuni, nemmeno la dolorosa fisioterapia, no, in questi
un
casi.
Un po' tipo Glass.
Nemmeno le staliniste infermiere dell'est, tanto belle quanto crudeli. Il vero problema è il look, ragazzi miei. Avete sentito bene? Il vero problema è il look. Vi faccio una piccola domanda: cosa hanno in comune quei bravi ragazzi, Casinò, I Soprano, Donny Brasco o tutti quei film con boss di mafia italoamericani in relazzo in carcere? Beh, ve lo dico io: la tuta in acetato 24 ore su 24. Io, ragazzi, mi sono divertito a paragonare la tuta di Ray Liotta oppure quella di Al Pacino o quella di James Gandolfini alla mia. Cazzo, abbiamo giocato a carte una sera qui e sembravamo tutti reclusi, con il mio telefonino fatto un piano sequenza circolare che nemmeno Martin Scorsese. Comunque, mi sono chiesto, ma cosa c'entra tutto questo con la puntata odierna del Bar Traumfabrik? Sul momento ho pensato, forse non c'entra nulla. Eppure, se ci pensate, anche il regista del momento di cui sicuramente avrete parlato, vale a dire il grande Clint, in alcuni suoi capolavori non ha fatto almeno dell'acetato. Pensateci e trovate almeno tre film. Pensateci. Non ci arrivate? E allora ve li dico io. In Bronco Billy è un moderno cowboy che organizza il circo western e in alcuni momenti è in tuta. E poi è da un po' che non lo vedo, ma credo che anche in Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel, il buon Clint indossi una tuta prima di evadere. Ma al di là di questi cimeli del passato clamorosi, film relativamente recenti abbiamo un Clint che da istruttore o in esercitazione qualche volta indossa tute spaziali come in Firefox o Space Cowboy, o tute militari come in Danny o la Recluta o lo sceriffo come in Un Mondo Perfetto. Poi qualche volta è anche un pensionato, come dire, relax, ma non troppo relax, come in Debito di Sangue o Gran Torino, in cui si mette quelle t-shirt da relax. Ma anche da allenatore indossa una tuta, come nel capolavoro Million Dollar Baby. Per non parlare dei tanti anni in cui ha indossato solo un cappello e degli stivali da cowboy. Insomma, qualcuno all'inizio della sua carriera diceva che Clint Eastwood aveva solo due espressioni, quella col sigaro e quella senza sigaro. E sapete che questo qualcuno forse non aveva troppo torto, perché questa affermazione un po' è vero, ma dimostra ancora di più la grandezza di un attore che ha usato certamente i mascheramenti, i cappelli, i cavalli, le divise e anche le tute in acetato, per Dio, ma soprattutto ha usato la sensibilità per calarsi o per creare o per raccontare personaggi sublimi che rimarranno nella storia del cinema. Stando in acetato, qui in clinica, non ho ancora visto The Mule, vi lascio con una domanda. Ma sta inacetato come il prof, il buon Clit? Buonanotte, ragazzi miei. Vi amo, vi amo, vi amo.
Professore, grazie infinite. Io non oso immaginare dove lei sia andato a per fare questa telefonata alle 21:19. Mentre
c'è solo
comunque
un corridoio dove puoi
andare. Ragazzi, vi dico solo una cosa. La mia infermiera preferita mi sta tenendo la porta. Buonanotte.
Grande, grande professore.
Ci manca numero uno. Ci manca, torni presto.
Che meraviglia. Allora, carissimo HD, a questo punto io direi
io
che
ho qualche minuto in
però,
più.
Però scusami,
c'è d'attacco alle 21:30.
In realtà siamo in ritardo.
Facciamo una puntata in acetato, per favore.
Una volta la facciamo. Scusa, lasciami mandare l'intro.
Sai che puzza. No, perché questa sera Musica in HD tocca un argomento che è caro al...
È leccato, sarà?
È un po' leccato dall'amico Lupus, nel senso che andiamo a toccare una storia delicata e parto da un film che è uscito, ma mi sa che a Perugia non è proprio passato, che si intitola City of Lies, l'ora della verità. Il mio sarà un excursus tra musica, omicidi e cinema, e infatti quella di questo film è la storia dell'uccisione di Notorious Big. Era il 9 marzo del 97, vi rendete conto?
Sarebbe
ragazzi?
B.I.G. per
B.I.G., Notorious B.I.G. 97,
sì, Tupac Shakur, 22 anni fa.
Mamma mia. Nel film, come nella vita vera, c'è Russell Poole, detective di Los Angeles, che due decenni dopo, appunto, come dicevamo adesso, non riesce a darsi pace per non avere risolto il caso più grande e spinoso della sua carriera. Sapete, insomma, che i due rapper, famosissimi rapper, sono stati uccisi in altrettanti agguati. Nel film arriva Jack Jenson, un giornalista alla ricerca di qualcosa che rilanci la sua reputazione, e quindi si interessa. I due formano un improbabile duo che nel corso della loro ricerca della verità porterà alla luce una rete di scandali e di inganni tra le fila dello stesso dipartimento di polizia. Si intreccia storia e cinema, si intrecciano, perché in realtà ad oggi ci sono ancora molti interrogativi su queste due morti, che si sa, il mondo del rap, dell'hip hop è molto legato anche a quello delle gang, c'è tutto un discorso così, però effettivamente a 27 anni di distanza ancora non si è capito bene. Alla regia chi c'è? Brad Furman, conoscete?
Certo.
Oh, già abituato nel corso della carriera a confrontarsi con storie taglio civile. Lui esordì con The Take, falso indiziato, presentato a Toronto nel 2007. Ma se vi ricordate c'è anche The Infiltrator.
Ma allora sei Toronto.
Sei Toronto, con il protagonista Bryan Cranston, che era una talpa nel cartello di Escobar.
Grande!
Lui ha fatto...
Era un
po' Toronto, per collegarmi a Musica in HD, anche dei videoclip tipo What Do You Mean, non ho idea di che canzone sia, ma è di Justin Bieber, quindi effettivamente ha fatto anche molti video musicali. Vi dico di questo film la seguente cosa.
Sono una cosa su Justin Bieber.
Mia.
Justin Bieber
però è sparito, effettivamente.
È di Toronto comunque.
Gli si dà atto che se non altro
no,
è
non
sparito.
Non è di Toronto, è Toronto.
È molto Toronto.
Gli si dà atto che
è una merda.
Allora sì. Vi leggo una
scusami, Justin Bieber chiamo il Toronto, però.
Chiamo il Toronto.
Una lui è Toronto.
Una recensione uscita su Rolling Stone di questo film. Neanche Johnny Depp e Forest Whitaker, quindi stiamo parlando di un film insomma con attori Johnny Depp importanti, riescono a salvare un palloso labirinto di rimandi tra passato e presente che non riesce a essere un thriller né un poliziesco e nemmeno un'inchiesta. Non si può fare un film come questo senza attingere ai brani le due divinità del rap a piene mani. In effetti questo film, se c'ha una pecca che non è proprio discutibile, quindi non c'entra niente i pareri, è che non c'è musica di questi due grandissimi artisti. Comunque, questo lungometraggio è basato sul romanzo del candidato al premio Pulitzer Labyrinth di Randall Sullivan, che era iniziato proprio come un articolo per Rolling Stones, era il 2001.
Ecco, io a Golden Goal, no?
No, e poi è diventato un libro e è una sorta di cronaca completa sulla musica hip hop, sull'impero governato da Suge Knight. In realtà leggetevi questo libro perché...
Che poi l'hanno armesso di recente a Suge Knight pure, mi sa che adesso sta a vedere a scacchi da qualche
però,
anno.
In realtà è forse più interessante, se vi interessa quella parte della storia e soprattutto quella parte della musica, leggervi il libro che vedervi questi film. Tra l'altro, nei panni di Paul c'è appunto Johnny Depp, che a parte che sappiamo è stato estromesso dalla saga dei Pirati dei Caraibi, non sta vivendo un buon periodo. In realtà, durante le riprese del film, è riuscito a malmenare un location manager, tanto da compromettere l'uscita negli Stati Uniti del film. Ha fatto un casino
che
incredibile.
Era...
Cioè, adesso...
questo ultimo?
Sì, è l'anno scorso.
Come se, come ha fatto il film, come se... spin-off di Harry Potter.
Sì,
come
ma se... veramente...
È come se avesse menato Della Torre, scusa, non si fanno queste cose. Sì,
tanto dicono che puzza, corre voce a
comunque,
puzza.
Brevemente, nell'ultimo minuto, allora...
Non gli piace l'acqua.
Allora, volevo accennarvi alla vita e alla misteriosa morte di alcuni tra i personaggi più talentuosi e trasgressivi del mondo della musica. Ci sono un sacco di morti inspiegabili, violente, bizzarre, casuali.
Vi va di riflettere un po' sulla morte?
Oh, e allora, partiamo. Domanda, cos'è successo davvero quella notte a Jimi Hendrix? Ma perché è morto Jimi Hendrix? Allora, il 18 settembre del 70 a Londra, chitarrista americano è morto.
Morti apparenti.
Apparente per soffocamento dopo aver ingurgitato il proprio vomito. Questa è la versione ufficiale, intossicazione a barbiturici. Il racconto di quella notte è pieno di contraddizioni, non si sa.
Però
ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono.
Paolo?
Sì. Paolo. Comunque vi consiglio, se volete almeno capire di più, non sulla morte, però almeno su Jimi Hendrix, il bellissimo film di John Ridley, Jimi All Is By My Side, che racconta in realtà circa un anno della vita di Hendrix.
Ma torniamo alla morte.
Protagonista è André Benjamin, lo sai chi è? André 3000, no. Quello
certo, André 3000.
Poi altra domanda, visto che voi siete distratti, perché hanno picchiato a morte Jacob Astorius? Jacob Astorius, probabilmente il bassista più grande di tutti i tempi, sicuramente tra i bassisti più grandi di tutti i tempi. Lui era a seguire un concerto di Carlos Santana, eravamo nell'87,
e dopo
un assolo del bassista Alfonso Johnson,
arrivano ragazzi che menano in due, in quattro, arrivano due, gli menano due per volta, schiaffi, calci a pugni, gli fanno delle cose speciali.
No. E alzò la mano di quest'ultimo quasi per dichiararlo vincitore. Ovviamente la security l'acchiappò, lo portò all'uscita e lui dice:
porcato.
No, dice vabbè, vado a bermi qualcosa al My Night Bottle Club, locale nella periferia di Fort Lauderdale. Non era lucido, non gli hanno concesso l'ingresso, scoppiò una rissa e alle 4 del mattino arrivò la polizia e lo trovò steso a terra, privo di sensi, col viso nella pozza del suo sangue. Non c'aveva ancora 36 anni, morì per trauma cranico. Il film che vi consiglio per scoprire qualcosa di più su Jacob Astorius è appunto Jaco, prodotto da Robert Trujillo, dei Metallica, bassista dei Metallica, e include diciamo racconti di Johnny Mitchell, Sting, Herbie Hancock, Flea, Carlos Santana e molti altri. Ultimo film che vi consiglio, ultima storia, è sicuramente drammatica.
The last but not the least.
No.
But not the least.
Domanda, come dimenticare il grande cantastorio cileno Victor Jara, barbaramente assassinato all'inizio di Pinochet?
Ma io neanche ci pensavo di
dimenticare. Stiamo scherzando.
Ci fosse stato qui.
Chi dimentica è complice.
Stai attento.
Ci fosse
ora
stato
ti
qui.
Dico una cosa. Non la dimenticare, quello è importante.
Chi dimentica è complice.
Come Laszlo Kovacs avrebbe detto, che cavolo, sì. Vabbè, comunque,
io so quei win,
chi è stato a tirare fuori questa storia? Beh, era il 73.
Sto cazzo!
No, gli ufficiali Augusto Pinochet l'hanno preso, torturato e ucciso impunemente.
Nel dubbio.
Allora, 10 anni fa è uscito un film sulla vita di Victor Jara, realizzato dal figlio di Gabriel García Márquez. Quindi Rodrigo Garcia,
Meglioni,
ha fatto la regia e si è ispirato al libro Un canto stroncato, scritto dalla moglie del musicista scomparso. Il titolo è Victor Jara e il derecho de vivir en paz. Comunque, non c'è più tempo, ma vi lascio, sembravo quasi Dozzini, non c'è più tempo, ma vi lascio con alcuni interrogativi. Jim Morrison è veramente morto a Parigi?
Ah, pensavo un'altra domanda.
E Kurt Cobain si è davvero sparato?
Ma io un'altra domanda però potrebbe essere importante.
E da preparare. È veramente così?
Ma perché le domande, ok, sono d'accordo su Kurt Cobain.
C'è un'altra, c'è un'altra domanda.
La domanda è
anzi essere Marge Gunderson.
Secondo me
sì, questa ultimamente
se andate a vedere la foto un po' ieri da
questa è la domanda.
Ma c'è un'altra domanda,
c'è un'altra domanda.
No, vedo che c'è un'altra domanda,
cioè, campeggia tutto.
Ma che cosa c'entra il brano che mettiamo?
No, ma chi ha guadagnato?
No, quella la saltiamo, la domanda, la domanda seria.
Volevo rispondere il Papa,
la faccio.
No, no,
ma Papa, chi gioca? Tu che lo sai, Papa, chi ci ha guadagnato la scomparsa di Michael Jackson?
Sto cazzo.
Esatto. Adesso dicevo, perché per musica in HD mi trovo una canzone di cui non ho idea?
È vero, no, è sbagliato, è sbagliatissimo. Ah, e invece è un'altra.
Allora la lancia Lupus.
No, lancia la
tua. No, perché queste sono le canzoni di
Notorious B.I.G. Who shot ya?
Turn the mics up, turn that mic up. Yeah, the beat is knocking, leave that mic up though. Turn that shit the fuck up. What? Turn up louder. Yeah.
Who shot ya? Separate the weak from the ops. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like
Sasquatch
Pronto? Kill more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place. Fucking with B.I.G. it ain't safe. I make your skin chafe. Rashes on the masses. Fucking bruises. Blunts and Land Cruisers. Big Papa smash fools. Bash fools. Mad because I know the cash rules. Everything around me, two Glock 9s. Any motherfucker whispering about mine. And I'm Brooklyn's finest. Wildness. Bad boys behind this.
Traumfabrik, die sechste Staffel.
È di sechste Staffel, ma noi ci siamo distratti con questo.
Pronto? Sei tu.
Pronti.
E c'era tutto questo pronti. Ci siamo distratti e non ci siamo resi conto che era quel momento della settimana in cui parte l'agenda cittadina, non di Laszlo Kovacs questa volta, ma di Hans Delbrück and Friends. Vai Hans.
Sono molto felice di avere i Friends.
Soprattutto.
Ecco. E io non so fare l'agenda come la fa Laszlo, perché lui è veramente maestro.
Però neanche come la farà Bellagio.
Il cinema americano
Però neanche come Bellagio. Bellagio ci ha delusi profondamente.
Bellagio
la sua
è
agenda.
Un mongoloide dell'agenda. Della
tanto stasera siamo come, no, siamo come Clint Eastwood. Non abbiamo Bellagio, non ci mettiamo tanti filtri.
Bellagio,
diciamo,
è maestro di box office e mongoloide di agenda. Ci sono le sue due caratteristiche. Allora, io parto da un cinema che invece Laszlo ama lasciare per ultimo.
Terrificanti visioni dei classici del cinema.
Esatto, iniziamo subito dal postmodernissimo dunque. E non possiamo non iniziare dal film di cui abbiamo parlato molto e anche dopo, che è il film di Clint Eastwood, The Mule, il Corriere, quindi...
Vai cazzo!
Sì, assolutamente, lo trovate in programmazione, andatevelo a vedere, ci andrò anch'io che ancora non l'ho visto.
Che ti pia una paralisi?
Sì. E martedì, mi salto direttamente a martedì, che è il 12 febbraio, perché c'è l'evento speciale con Emiliano Dante, il regista di Appennino.
In un garage.
Il suo, garage, film, no? Sui terremoti appenninici, un diario cinematografico girato tra l'agosto del 2016 e lo stesso mese dell'anno successivo. Ad interloquire con il nostro regista Emiliano Dante ci sarà il bravissimo, sempre bravo, Simone Rossi.
Sempre bravo.
Ci piace tanto Simone.
Sempre bravo.
Lo vogliamo salutare.
Sempre bravo Simone.
Bravo mi fu quest'ermo colle.
Ah, che diceva il maestro.
Simone, tra l'altro,
io poi voglio sapere tutto di te,
questo andiamo mal quando continua invece programmazione del film che è il mio favorito e non è un gioco di parole. Per la notte degli Oscar, che è la favorita di Yorgos Lanthimos. Chi non l'avesse ancora visto, corra a vederlo. In questo triello, tutto al femminile, insomma, c'è soltanto da godere. Continua in programmazione il film di Gaston Duprat, il mio capolavoro. Duprat è il regista di quel bel film che rispondeva al titolo di... E qui mi dovete aiutare, vediamo se siete preparati.
Non t'ho seguito, stavo guardando i sample. Ho sentito la parola.
Ti aiutiamo noi, dici tu.
Il cittadino illustre, il film è uscito l'anno scorso. Un gran bel film. Allora sì, ecco. Allora sì. Duprat continua il suo discorso tra serie e faceto, diciamo così, con il mio capolavoro. Non poteva essere che al postmodernissimo questo film, se non altro per questo titolo.
È una compressione nervosa.
Che altro abbiamo? Tramonto, Laszlo Nemes. Ricordiamo che il film in teoria è uscito per la maggior parte nei cinema italiani per 3 giorni soltanto, 5, 6
e 7.
Questo
titolo è un po' assurdo, come al solito, queste traduzioni in italiano di film
da
Sans, che veramente
inspiegabile.
Non si sa, è spiegabile.
Il film era in programmazione nei cinema italiani solo per 3 giorni, 5, 6 e 7,
e poi
ma il postmodernissimo tiene fino al 13, per farvi capire che il tramonto arriva molto dopo.
No, si diceva Nanni.
E poi diranno che è un film furbo, banale, scontato, facile.
Lo diranno, ma io ve l'ho detto, non credetegli. Ancora una volta, se avete voglia di recuperare uno dei più grandi registi visionari dei nostri tempi, che è Robert Zemeckis, avete tempo di farlo, perché il 9 febbraio c'è ancora in programmazione Benvenuti a Marvel. Credo che sia spettacolo unico, sì, alle 11 della mattina.
E allora
domani mattina correte tutti quanti al matinè, ci trovate Ivan
grande,
appena sveglio, è uno
grande
spettacolo.
Mi raccomando.
Vi ricordiamo di Zemeckis.
Un grande regista.
Assolutamente.
Tra le uscite imminenti, quella di giovedì prossimo, del 14, c'è La Paranza dei Bambini, direttamente da Berlino, direttamente dal concorso Torna Giovannesi. Ricordiamo Giovannesi, autore di uno dei più bei film, continuo a dirlo, di 2 anni fa, che è Fiore.
E ricordiamo La Paranza dei Bambini, ispirato liberamente a Strade Perdute.
Liberamente. Infatti il povero regista avrà i suoi problemi.
Posso intervenire io, così
no,
faccio un gatti, poi tu fai uno zenith e io finisco con un
faccio
gatti.
Subito uno zenith, poi ti spiegherò perché.
Quasi ad un rito funebre.
Le nostre battaglie e Il primo re sono i due film che trovate allo Zenith, altro cinema importante della città, storico direi, della città di Perugia. Il film di Guillaume Senez, Le nostre battaglie, lo trovate alle 17. Invece Il primo re di Rovere Matteo lo trovate alle 19 e alle 21.30. Non dimenticate questi due film perché sono entrambi importanti, anzi importanti.
Fanno una sorta di gioco di prestigio, ci fanno vedere tutte
le cose.
Qual era il motivo per cui dovevi...
Prego, vai
lo spiegherai dopo a cena.
Lo spiegherò.
Ok, allora passiamo alla Cinegatti e quindi alla sala Méliès.
Tra l'altro il sito dello Zenith è bellissimo, non so chi lo cura, ma è bellissimo.
C'è entrato per la prima volta in vita sua. Comunque, c'è Scopperman.
Grazie.
Scopperman al Méliès, Copperman, di Eros Puglielli. in ognuno di noi c'è un supereroe. Lo troverete tutti i giorni, tutte le sere, fino al 13 febbraio, pomeriggio e sera.
Sì, cazzo.
Ma una cosa interessante che ci tengo a dire è che il 9 e 10 febbraio verrà proiettato anche Spider-Man, un nuovo universo.
Posso dire che è una bomba di film, esatto. E che forse, pur essendo un'animazione, è il miglior film, esatto, di Spider-Man uscito al cinema, senza dimenticare i grandi di Sam Raimi. Ma è veramente,
allora,
un cazzo di film,
è
ragazzi.
Uscito a Natale, però sì, sì, arriva, sì, a Perugia, diciamo.
No, no, è uscito a Perugia, abbiamo visto a Natale,
sì,
in multisala, però
adesso arriva nelle sale che noi piacciono.
Melies fa propone una seconda visione e fa bene, perché è un film da rivedere.
Il pomeriggio alle 16:15 è un film dove veramente siamo di fronte a un nuovo universo. È un'opera in cui il fumetto prende letteralmente vita, cioè i balloon esprimono pensieri, il montaggio ricorda le vignette, il formato cartaceo, insomma un film che sicuramente, se avete bambini da portare, portateceli, perché gli
ma
aprirà un mondo.
Ti posso dire una cosa, è meno per bambini di quanto si pensi,
certo.
Cioè i bambini lo apprezzano perché comunque è un'animazione e non è che c'è niente di devastante, cioè niente di eccessivamente sopra le righe per i bambini, però ci sono delle cose che colgono più gli adulti dei bambini. È veramente una,
andatelo
un film
a
animazione
vedere, 9-10 febbraio alle 16:15. Mercoledì 13 invece, serata d'ingresso gratuito, e a voi che ci ascoltate e che non ci avete un euro, interessa, c'è
sì, ma poche,
Visioni del Reale, rassegna di documentari molto molto bella, curata dal Perso Film Festival, che proporrà Poverty Inc., documentario che pone domande,
una, diciamo, valenza forte,
domande urticanti sul fatto,
ci si capisce?
Beh, ci si capisce molto se la povertà è un business e se noi in qualche modo ne facciamo un pochino parte.
Quindi ha anche
una valenza politica.
Spettacolo alle 21, ma se andate alle 8 c'è pure l'aperitivo offerto da Monimbo, per cui andate, è tutto gratis, magnate e vedete il film.
E quindi c'è anche
una valenza Sborn.
Giovedì 14, evento speciale alle 9 con il film di Pascal Plisson, Vado a scuola. Restando alla Cinegatti, ci spostiamo in Corso Cavour e andiamo al Sant'Angelo, dove fino al 13 febbraio trovate il candidato all'Oscar Green Book, che abbiamo ampiamente sviscerato e nominato tante volte. Da dire che giovedì e lunedì 11, giovedì 7 è già passato, scusate, quindi lunedì lo trovate in versione originale sottotitolate.
E orfano di una sua geografia.
Probabilmente vi conviene andarla a vedere lunedì
sera. Di
18, 19 e 20 febbraio il Sant'Angelo propone Leonardo 500, quindi un
dai cazzo!
Un film documentario di quelli spettacolari sulle opere di Leonardo, mentre martedì 19 febbraio, ennesimo evento legato al mondo della danza e dell'opera, con il Donkey Shot proposto dal Royal Ballet, quindi direttamente dalla UK, finché durerà, perché tra un po' questi escono dall'Europa e al Sant'Angelo addio i balletti.
Poi comunque ricordiamoci che il balletto c'è, cioè, in momenti contati, perché
questa è la stagione del melò.
E quindi
è vero.
Arriva il melò a mani basse.
Ma c'è anche un momento nella stagione nel quale gli occhi si bagnano di emozione.
Certo.
No, volevo dire che quando non c'era Sokovac, l'unico modo per essere all'altezza è avere i Friends. E qui ci sono stati.
E ci sono i Friends.
Però non abbiamo fatto in piedi, purtroppo.
Vabbè. Comunque, abbiamo chiuso. È finita l'agenda.
Un programma accettato, come
è finita la pacchia.
Quindi posso dire serenamente,
signori, fine lavorazione.
Ci siamo?
Ci siamo.
Benissimo. E allora,
sì,
fine lavorazione.
Sì, in realtà un dubidudà.
Io me l'aspettavo.
C'è un po' di luce.
Per il rientro? No, sta settimana fine lavorazione. Volete dire Shubruda? Prossima settimana. Adesso invece vi saluto e vi ricordo che il programma è stato realizzato da Lupus Joner, poi Simone Smitter, direttore Hans Delbrück. Proprio sti quattro sta settimana, nessun altro. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Freulein Rottenweiler. Gli ospiti non ci sono, non li ringraziamo, ma ringraziamo il nostro professore. Auguri di pronta guarigione, professore. finalmente venerdì. Noi andiamo a accompagnare un attimo il nonno a fare una piccola consegna oltre confine, facciamo subito. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema! E dai!
Perché non finirà, non finirà mai.
Mego io.
Perché non finirà, non finirà mai.
Dai gatto!
Perché non dai, finirà, gatto. Non finirà mai.
Dai gatto!
Perché non finirà,
dai gatto!
Non finirà mai.
Coglione.
Perché non finirà,
coglione.
Non finirà mai.
Coglione.
Perché non finirà,
mi faccio dare un sacco di botte, ho bisogno di litigare, ho bisogno di litigare! Mi faccio dare un sacco di botte, ho bisogno di litigare, ho bisogno di litigare!
Ma
mi sono rotto il cazzo!